off at your...
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire Al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Bentornati al Bar della Poesia, quarta stagione, nona puntata, 19 dicembre, in diretta, web, quindi, insomma non vale un cazzo, su Radio Grad, col podcast pubblicato prossimamente sulla piattaforma Gemini Network, grazie al solerte lavoro della nostra redazione, al plurale, è tutto Peppe, Severnik. Un programma anarchico, antifascista, anti-juventino, non mi stancherò mai di dirlo, ma soprattutto anacronistico. Prodotto e condotto in studio, in diretta, dal vivo e di persona, sono proprio me, dal poeta elbano parigino Jonathan Rizzo. Voilà. Ospiti fissi in studio i Sex Pistols, li abbiamo testé ascoltati in tutta la loro tenerezza, e il maestro Miles Davis. Stavo per fare una battuta sulla tromba, ma eviterò. Pubblicista, nostro pubblicista, il nostro modista, l'anarchico Pietro Gori. Oggi è una puntata un pochino più studiata nella testa. Sto facendo dei piccoli cambiamenti di forma, e pur rimanendo nella tradizione dei tre capitoli, il primo dedicato a una grande figura della letteratura o comunque della parola scritta, in questo caso il nostro eroe, va detto, è il poeta Guido Gozzano, di cui a breve andremo a sentire le peripezie, ma soprattutto la poetica. Nella seconda parte avremo il collegamento telefonico il poeta bolognese Bartolomeo Bellanova Socma, e chiuderemo naturalmente con Accade Oggi, 19 dicembre. Stava accadendomi la birra, e quello sarebbe stato il vero dramma della mia vita. Quindi io direi di partire subito con Gozzano. Allora, come canzone omaggio al poeta Gozzano, vi offro una chicca eccelsa. C'è un grande poeta fiorentino, vivente, Davide Riondino, che nella sua vita ha fatto anche l'attore, ha fatto il cantante, ha fatto tante cose, e in un disco bellissimo del 1994, dal nome Temporale, mise in canzone anche dei testi poetici di Lorca, ma soprattutto Lorca, Dante, varie cose, ma anche uno di Gozzano. E andremo a sentire una Risorta, cantata da David Riondino, che è qualcosa di sublime, ma veramente sublime. Lacrime agli occhi.
Quasi di voi nessuno sa l'eremo profondo di questo morto al mondo. Son giunta p'importuno.
No, sono un po' smarrito per vanità. Non oso dirvi, son vergognoso del mio rude vestito. Trovate il buon compagno molto mutato, rozzo, barbuto, incolto, in giubba di fustagno.
Oh Guido, tra di noi, il mio dolce passato, in giubba o in isparato, voi siete sempre voi.
Muta come chi pensa a casi remoti e vani, mi strinse le tue mani con tenerezza immensa. E in quella familiare mitezza di sorella, forse intravidi quella che avrei potuto amare. È come un sonno blando, un ben senza tripudio. Ecco, lavoro, studio, ozio filosofando. La mia vita è soave, oggi senza un perché. Levato sei da me, non so qualcosa grave.
Il desiderio, amico, il desiderio ucciso vi dà questo sorriso calmo di saggio antico. A voi beato io, nel mio sogno errabondo, soffro di tutto il mondo vasto che non è mio. Ancora cerco un'aurora che gli occhi miei non videro. Desidero, desidero terribilmente ancora.
Frusciò nella cornice severa la sottana, passò quella mondana grazia profanatrice.
Questi sali gialli in questo vetro nero
medito un gran mistero, l'amore tra i cristalli.
Amano!
A certi segni pare già i saggi chini cancellano i confini, uniscono i tre regni, cadono i dogmi e l'uso della materia. In tutto regna l'essenza, in tutto lo spirito è diffuso. Mi stava ad ascoltare con le due mani al mento maschio, lo sguardo intento tra il vasto arco ciliare.
Ed in quest'urna attesa, in questa fitta rete,
dormono 100 quiete crisalidi in attesa.
Fammi vedere, oh strane, son d'oro come te, pendenti, ed io vorrei forgiarmene con
quelle vite misteriose e belle, ragionavamo delle crisalidi soffitte, ma come una sua ciocca mi vellicò sul viso, mi volsi all'improvviso e le baciai la bocca. Sentii l'urtare sordo del cuore tra i capelli, l'argento degli anelli, l'ebbrezza del ricordo, e quel s'abbandonare, quel suo guardare blando, come di chi sognando desidera sognare.
Ancora cerco un'aurora che gli occhi miei non videro. Desidero, desidero terribilmente ancora. Ancora cerco un'aurora che gli occhi miei non videro. Desidero, desidero terribilmente ancora.
Spero che abbiate gradito e saputo cogliere la profondità lirica dell'anima di Gozzano, di come, per come Riondino, ora mi sfugge, purtroppo non ho sotto mano il nome della cantante che l'accompagnava, che gli faceva, anzi che cantava lei, perché poi Riondino faceva il controcanto a dirla tutta, no? Sembrava una sorta di quasi teatrale. Giustamente lui è un cantattore. E, no, comunque, detto questo, spero che abbiate colto, che sia arrivata a tutti i vostri cuori la profondità di Gozzano. Ma vediamo un po' l'uomo. Allora, Guido Gustavo Gozzano, detto dagli amici il GGG, nasce a Torino il 19 dicembre del 1883 e muore a Torino il 9 agosto del 1916. È stato un poeta e scrittore italiano. Il suo nome è spesso associato alla corrente letteraria post-decadente del crepuscolarismo. Nato da una famiglia benestante di Aglie, adesso è un paesello di quelli sperduti in Piemonte, esatto, vicino a Torino. Inizialmente si dedicò alla poesia nell'emulazione di Gabriele D'Annunzio, il grande vate crepuscolare che, nonostante tutto, politicamente a parte, comunque essendo l'uomo peggiore della storia dell'umanità, gli voglio bene, e del suo mito del dandy, dell'essere dandy, no? Successivamente la scoperta delle liriche di Pascoli lo avvicinò alla cerchia dei poeti intimisti, che poi sarebbero stati denominati crepuscolari, accomunati dall'attenzione per le buone cose di pessimo gusto, con qualche accenno estetizzante. Il ciarpame reietto, così caro alla mia musa, come lo definì ironicamente lui stesso. Morì a soli 32 anni, davvero maledetto. Dovreste vedere la foto, naturalmente sono su Wikipedia, non ho preso nessun appunto perché mi pesa il culo a bestia. E poi se si può imbrogliare e rubare, perché non farlo? I geni rubano, diceva uno molto più famoso e ricco di me. Morì a soli 32 anni a causa del cosiddetto mal sottile, la tisi, termine caduto in disuso che stava a indicare la tubercolosi polmonare che lo affliggeva. Alla tubercolosi, che lo afflisse, parola difficile da pronunciare, fino al 1904 è collegato un viaggio in India nel 1912, intrapreso con la speranza di trovare nel clima umidiccio di quel paese un sollievo alla sua malattia. Non credo si respirasse bene in India. Lui pensava, fa caldo, si sta bene. Durante il suo soggiorno in India scrisse una serie di articoli raccolti nel volume postumo Verso la cuna del mondo, la cuna, uscito nel 1917, un anno dopo la sua morte. Più importanti le sue raccolte in versi, La via del rifugio, 1907, e soprattutto I colloqui, del 1911. Il mondo da lui descritto è quello provinciale, piccolo borghese, visto con amore, ma allo stesso tempo con un certo distacco ironico. O vediamo un po'. Agevoliamo il personaggio, vediamo. Biografia, io direi giusto due notarelle. Il nonno di Gozzano, il dottor Carlo Gozzano, medico della guerra di Crimea, molto amico di Massimo D'Azeglio, quindi ovviamente era uno ammanicato, introdotto, e questo gli ha permesso di fare la bella vita. Vabbè, abbiamo capito, bella vita, va bene, saltiamo tutta sta parte, non ce ne frega nulla. La società di cultura Gran Coglioni, ve l'andate a leggere. La via del rifugio, ecco, questa già mi piace di più. Nel 1906 nella società di cultura conosce Amalia Guglielminetti, che è una scrittrice e poetessa italiana, come ovviamente voi tutti vi ricordate, con la quale inizia l'anno dopo una tormentata relazione. Ma perché sono sempre cazzo di tormentate queste relazioni con le poetesse? Mai che dice, amiamoci e godiamoci la vita, caro Gozzano. È un anno avaro di componimenti, e perché pensava a fa altro, giustamente l'ottimo Gozzano inzuppava, che gli frega di scrivere? Uno scrive quando è triste, quando sei felice esci di casa ed entri in Guglielminetti. Dedito com'è al progetto di raccogliere in volume i suoi lavori. Un impegno di selezione che comporta correzione, vabbè, rotture di cazzo, questo non ce ne frega nulla. Il risultato è il volume La via del rifugio, raccolta di 30 poesie, tra i quali spiccano La via del rifugio, che dà il titolo alla raccolta, Le due strade e L'amica di Nonna Speranza, comparsa nell'aprile del 1907, con molti refusi che resero necessaria una ristampa nell'agosto successivo. Ecco, questa è una cosa interessante. Vedete, 115 anni fa, Gozzano, uno dei più grandi poeti italiani del primo Novecento, sbagliava a scrivere, come sbagliamo noi. Anche gli dèi hanno le mutande sporche. Il libro è accolto favorevolmente dalla critica, con l'eccezione di Italo Maria Angeloni, che nel quotidiano cattolico Il Momento, bello, mi piace, una cosa col cazzo duro, scrive il 7 aprile sull'opera di Gozzano: l'anima del poeta simboleggia veracemente l'edificio, è il frutto di una cultura perversa, un ingegno educato alle visioni più delicate, è qui chiuso in un corpo forse malato, certo corrotto dal più intellettuale e raffinato edonismo, che è davvero la morfina di molti discepoli della vita moderna. È un'anima guasta che merita un impetuoso e schietto rimprovero. I don't know, Carmen. Ecco il giovane nella sua casa paterna. Vabbè, Angeloni non gli è piaciuto. Andiamo avanti. Le poesie le leggiamo dopo, naturalmente. La malattia. Ecco, vediamo come schianta il nostro amico Gozzano. Gozzano da Torino. A turbare la soddisfazione del successo è la diagnosi di una lesione polmonare all'apice destro, aprile 1907, che lo spinge al primo di una lunga serie di viaggi nella vana speranza di ottenere, in climi più caldi e marini, una soluzione del mare. In aprile va in Liguria, per pochi giorni a Ruta, poi in una località frequentata fino al 1912, San Francesco d'Albaro. Alloggia, vabbè, che ce frega di queste cose? Vabbè, quindi alla fine la muore. I colloqui. Nel 1911 escono I colloqui, il suo più importante libro, in cui i componimenti sono divisi secondo un progetto ben preciso in tre sezioni: Il giovenile errore, Alle soglie, e in conclusione Il reduce. Il successo avuto con I colloqui valse a Gozzano una grande richiesta di collaborazione giornalistica con importanti riviste e quotidiani come La Stampa, La Lettura, La Donna, e va bene. L'aggravarsi della malattia e del viaggio in India, questo ve lo racconto perché mi fa pisciare da ridere, che andate in India pensando di stare meglio, cioè come se, che ne so, mi rompo una gamba e dico, ma forse per guarire è meglio se mi iscrivo alla maratona. Nel 1912, infatti mi rompo una gamba, fammi toccare le palle. Sono un periodo scaramantico, sarà che sto invecchiando, adesso è quello. Allora, l'aggravarsi della malattia e il viaggio in India, dicevamo. Nel 1912, aggravatosi nel suo stato di salute, il poeta decise di compiere un lungo viaggio in India per cercare climi più adatti. La crociera, durata dal 6 febbraio del 1912 fino al maggio del 1912, ora dirò 1112 finché non mi scoppiano le palle, compiuta in compagnia del suo amico Garrone, no, come il personaggio del libro Cuore, l'onesto Garrone, quello buono di grosso ma buono di cuore, fantastico, non gli diede il beneficio sperato, ma lo aiutò comunque a scrivere. Con l'aiuto della fantasia e di molte letture, gli scritti in prosa dedicati al viaggio divennero dei classici, questo l'ho aggiunto io. Tuttavia i versi scritti durante il viaggio furono distrutti per ordine di Guido stesso, perché da lui ritenuti osceni. Ah, qua mi sa che comunque è il fascino dell'esotico. Si salvarono soltanto Ketty, componimento, e Natale sul picco d'Adamo. Le lettere dall'India uscirono sulla stampa di Torino e furono in seguito raccolte in volume e pubblicate postume nel 1917. Lettere dall'India, vabbè. Nel marzo del 14 pubblicò sulla stampa alcuni frammenti del poemetto Le Farfalle, detto anche Epistole Entomologiche, rimasto incompiuto. Nello stesso anno raccolse nel volume Tre Talismani, Sei Deliziosi Fiabe, che sul Corriere dei Piccoli, va bene. Nell'anno della sua morte lavorò, ecco questo è divertente, alla sceneggiatura di un film che non vide mai la luce, su San Francesco d'Assisi. Vabbè, nell'11 aveva collaborato a un documentario. La poetica, va, andiamo alle cose serie, via. Siamo seri, dai. Gozzano non assume pose dal letterato, scrive le sue rime segnate dalla tristezza e dal sentimento della morte, con ironico distacco. Cioè, il suo fisico segnato dalla malattia, no? Lo condiziona nell'estetica, ma vissuta anche con intelligenza. Alla base dei suoi versi vi è un romantico desiderio di felicità e di amore, che si scontra presto con la quotidiana presenza della malattia, della delusione amorosa, della malinconia che lo porta a desiderare vite apartate e ombrose e tranquilli interni casalinghi, le cose piccole e serene, no? Dicevamo, ma anche la canzone che abbiamo sentito, una risorta, ancor cerco un'aurora che gli occhi miei non videro, desidero, terribilmente ancora. Sentite che desiderio di vivere che c'è in queste parole. La sua produzione è molto apprezzata da Montale, che sottolinea il suo far cozzare l'aulico col prosastico facendo scintille. I caratteri aulici sono però sempre presentati come trasfigurati attraverso il filtro sottile dell'ironia, una distanza che egli mantiene anche rispetto alla gioia delle piccole cose e della quotidianità, a differenza degli atti crepuscolari. Allora, i grandi temi della sua poesia sono la Torino d'altri tempi, l'ambiente canavesano e la natura, la malattia e la morte. Allora, scrive lui, leggiamo un passaggio. Aspetta, stop un attimo, Miles Davis. Un fluido investe il torace, frugando il men peggio e il peggiore. Trascorre e senza dolore disegna su sfondo di brace e l'ossa, gli organi grami, al mondo che un lampo nel fosco disegna il profilo d'un bosco. Coi minimi intrichi dei rami. Bravo, forte. Questo ne sa, eh. Poi terre remote, l'India, abbiamo visto. Le opere, i colloqui, quella principale. Ho partecipato a un paio di sceneggiature. Va bene, dai, andiamo a leggere la vita. No, la vita l'abbiamo letta, andiamo a leggere le poesie di Gozzano. Allora, ve ne leggo tre a caso. Vediamo che succede. Scegliamo a caso, perché ho trovato un sito dove ci sono tutte le poesie di Gozzano. È una cosa abbastanza importante. Allora, metto un po' di Miles Davis mentre scelgo la prima poesia. c'è una dedicata a Dante che mi ha fatto curiosità. Vediamo cosa scrive sul Sommo. Un giorno, al chiuso, il pedagogo fiacco mi impose la sciattezza del comento, alternato alla presa di tabacco. Mi rammento la classe, mi rammento. Scusate, è partito un concerto, ora gli chiedo di abbassare, scusate. Vai con Miles Davis, scusate. Rieccomi, chiedo scusa a tutti gli amanti della buona poesia. C'era un testa di cazzo maleducato che faceva metal. Gli ho chiesto di chiudere almeno la porta, ecco, non per altro. Allora, torniamo a noi. Dante di Guido Gozzano. Un giorno, al chiuso, il pedagogo fiacco mi impose la sciattezza del comento, alternato alla presa di tabacco. Mi rammento la classe, mi rammento la scolaresca muta che si tedia al commentare lento, sonnolento. Rivedo sobbalzare sulla sedia il buon maestro per uno scolaro che si addormenta su di te. Commedia. Attento, attento! Ah, più dolce sognare con la gota premuta al frontispizio e l'occhio all'intento alle finestre chiare. Ad ora, un alito propizio alitava, un effluvio di ginestre sul comento retorico e fittizio. La primavera, l'esule campestre, conturbava la gran pace scolastica pel vano azzurro delle sue finestre. Io fissavo gli attrezzi di ginnastica, gli olmi gemmati, l'infinito azzurro, in non so che perplessità fantastica, e tendevo l'orecchio a un sussurro, a un garrito di sperdute gaie, in alto, in alto, in alto nell'azzurro. Guizzavano da presso le operaie affaccendate in paglia, in creta, in piume, riattando le case alle grondaie. Con gli occhi abbarbagliati da quel lume primaverile, mi chinavo stracco, ripremevo la gota sul volume e riudivo il pedagogo fiacco alternare alla chiosa ad ogni verso la consueta presa di tabacco. Ah, non al chiuso, ma nel ciel terso, nel fiato nuovo dell'antica madre, nella profondità dell'universo, nell'infinito mi parlavi, o padre. Ok, che è successo? È successo qualcosa. Allora, non so se mi sentite. Sì, io sono in onda. È successo qualcosa alla musica che non vi so spiegare. Che ho combinato? Perché fa così? Allora, non importa, si risolve. Allora, facciamo una cosa. Io risolvo questo e intanto vi... per qualche ragione devo aver cancellato la musica. Ma ora la metto di nuovo. Vediamo se parte. Eccolo qua. Vabbè, non... chiedo scusa, non è dato sapere cosa ho combinato, quale tasto ho pigiato. Ho pigiato qualcosa che ha cancellato il sottofondo, ma l'ho rimesso. Abbiamo risolto magicamente, ormai sono diventato il maghetto della console. Allora, al di là del heavy metal, vi spiego perché la radio è in uno spazio multiartistico e multiculturale, per cui ci sono anche stanze adibite a prove musicali e via discorrendo, registrazioni e così. Quindi, condividendo gli spazi, può capitare che qualcuno suoni della musica di merda come il metal. Va bene, commento sulla poesia. Allora, l'ironia si sente tutta. È un ricordo giovanile, scolastico, mi pare di aver intuito, che irride non tanto a padre Dante, anzi che è commentato in fondo, nell'infinito mi parlavi, o padre, ma al maestro che prova a insegnarlo e gli studenti si annoiano perché sono in classe. Molto carina, molto divertente. Dai, allora, scelgo la prossima vittima da leggere. Me ne leggo tre in tutto, l'ho promesso, la prima è andata. Vai con Miles Davis mentre scelgo. Il prossimo componimento di Gozzano si chiama Chetti, l'abbiamo citato prima, è una delle più apprezzate, divisa in tre parti, quindi per correttezza sottolineerò sempre quale parte sto leggendo prima di iniziare a farlo. Prima parte. Supini al rezzo ritmico del panca, sull'altalena di cedro il giorno muore, giunge dal tempio un canto, ormesto, orgaio, giungono aromi dalla giungla in fiore, bel fiore del carbone e dell'acciaio, mischetti, fuma e zufola giuliva, alto riversa nella sedia sdraio, sputa, nell'arco della sua saliva, mirroro di freschezza, ha puri denti, pura la bocca, pura la gengiva, cerulo bionda, le mammelle assenti, ma forte come un giovinetto forte, vergine folle dagli error prudenti, ma signora di sé, della sua sorte. Sola giunse a Silon da Baltimora, dove un cugino le sarà consorte, ma prima delle nozze, in tempo ancora, esplora il mondo ignoto che le avanza, e qualche amico esplora che le esplora. Error prudenti e senza rimembranza, Chetti zufola e fuma la virile franchezza, l'inurbana tracotanza attira il mio latin sangue gentile. Seconda parte. Non tocca il sole le pagode snelle che la notte precipita, le chiome delle palme si ingemmano di stelle. Ora di sogno. E che ti sogna? Or come vivete, se non ricco al tempo nostro? È quotato in Italia il vostro nome? Da noi procaccia dollari l'inchiostro, oro e alloro. Dite e traducete il più bel verso d'un poeta vostro. Dico, e la bocca stridula ripete in italo-britanno il grido immenso. Due cose belle ha il mon. Perché ridete? Oh, non rido, ohimè, non rido. A tutto penso che ci dissero ieri i mendicanti, sul grande amor e sul nessun compenso. Voi non udiste, voi tra i marmi santi ridevate i Buddha millenari, molestavate i Kela e gli elefanti. Vive in Italia, ignota ai vostri pari, una casta felice di infelici, come quei monni astratti e solitari. sui venti, giri, non degli edifici vostri, s'accampa quella fede viva, non su gazzette come i dentifrici, sete di lucro, gara fuggiva, elogio insulso, ghigno degli stolti, più non attinge la beata riva. L'arte è paga di sé, preclusa ai molti, a quegli data che di lei si muore, ma intender non si può, benché m'ascolti, la figlia della cifra e del clamore. Terza parte. Intender non mi può, tacitamente il braccio ignudo, premo come zona ristoratrice sulla fronte ardente, gelido il braccio che ella m'abbandona, come cosa non sua, come una cosa non sua, concede l'agile persona. Oh yes! Ricerco ad uno senza posa, capelli illustri in ordinate carte, Lustrious Locks Collection più famosa, ciò che illustri in scienza, in guerra, in arte, corredate di firma o documento, dalla Patti a Marconi, a Buonaparte. Mordicchio il braccio, con martirio lento, dal polso percorrendolo all'ascella, a tratti brevi, come uno strumento. E voi potrete assai giovarmi nell'Italia vostra per commendatizie. Dischiomero per voi l'Italia bella. Manca d'annunzio, tra le mie primizie, vane le offerte furono e gli inviti per tre capelli della sua calvizie. Vi prometto sin d'ora i peli ambiti, completeremo il codice ammirando a maggior gloria degli Stati Uniti. La tiro a me, l'audacia superando, per cui va celebrando un canarino, cantarino napolitano dagli stati in bando. Imperterrita indulge al resupino, al temerario, numi che l'esplora, tesse gli elogi di quel suo cugino. Ma sui confini ben contesi ancora, ben si difende, con le mani tozze, al pugilato esperto in Baltimora. Il cugino lo attende a giuste nozze. Allora, questa era una spiritosaggine sessuale, un approccio, di un tentato approccio in India di un'americana. Lui ha dato per scontato questa americana, e l'americana si sapeva 110 anni fa, si sa che oggi l'americana è in vacanza, sono in vacanza, e se siamo capiti. Vediamo se ne troviamo una triste. Ne abbiamo trovate due molto ironiche, però ne volevo trovare una triste. Vediamo anche dal titolo, il commesso farmacista, sì, è patetica più che triste. È un amico le non godute. Ah, questa ci piace. Bella lunga e chiudiamo. Le non godute di Guido Gozzano. Desiderate più delle dovote che lasceremmo già senza rimpianti, amiche alcune delle nostre amanti. Altre note, per nome ad altre ignote, passano i nostri giorni con il viso seminascosto dal cappello enorme, svegliando il desiderio che dorme col baleno degli occhi e del sorriso. E la fanno sottile, non ci lascia tregua, ma più si intorbida e si affina idealmente dentro la guaina, morbida della veste che le fascia, desiderate. E non godute ancora, nessuna prova ci deluse. Alcune serbano come una purezza immune dalla folla che passa e che le sfiora. Altre consunte, taciturne, assorte, guardano e non sorridano. Ma sembra che la profferta della bella, delle belle membre renda l'amore simile alla morte. Ardenti tutte d'una febbre, cieche di vanità, biondissime d'un biondo oro, e cinge il pettine secondo l'antica foggia delle donne greche. Per altre il nodo greve dell'oscura treccia, insostenibile tormento, sembra che il collo esile troppo a stento sorregga il peso dell'acconciatura, l'opera dei veleni, in altre adempie un prodigio purpureo, le chiome splendono di riflessi senza nome, dilatandosi ai lati delle tempie, belle, promesse inutili di un bene, lusingatore della nostra brama, quando una sola donna che non s'ama ci incatena con tutte le catene, quando ogni giorno l'anima delusa sente che sfugge il meglio della vita come sfugge la sabbia tra le dita. Stretta nel cavo della mano chiusa, le incontrammo dovunque, nelle sere di teatro, alla luce che ci illude, la bella curva delle spalle ignude. Ci avvinse del suo magico potere e quando l'ombra si abbatté su loro, adensandosi cupa entro le file dei palchi, il freddo lampo d'un monile fu l'indice del duplice tesoro. E le avemmo compagne, ma per brevi ore, in viaggi taciti, in ritorni, le ritrovammo dopo pochi giorni nei rifugi delle Alpi, tra le nevi, le ritrovammo sulla spiaggia, al mare, dove la brama ci ferì più acuta. Ah! Per quella signora sconosciuta, ore insonni nelle notti lungo il mare. Chi sono? E dove vanno? Dove vanno le creature nomadi? Per quanti anni nel tempo furono gli amanti presi e delusi dall'eterno inganno? Ah, noi saremmo lieti d'un destino impreveduto che ce le ponesse a fianco, tristi e pellegrini anch'esse, nel nostro malinconico cammino. Più d'un incanno lasciò largo posto, a più di una ferita ancora viva, taluna intatta ci attirò furtiva, seco, per un utile nascosto, altre, già quasi vinte, quasi dome, nella nostra fiducia troppo inerte, fantasticate, quali prede certe, furono salve, quali prede certe, furono salve, non sappiamo come. Ed altre? Ma perché tanti ricordi salgono dall'inutile passato, salgono col profumo del passato da un cofanetto pieno di ricordi? Ed ecco i segni, ecco le cose mute, superstiti d'amori nuovi e vecchi, lettere stinte, nastri, fiori secchi, delle godute e delle non godute, desideri e stanchezze, indizi, certezze. Scusate, non, sono solo molto preso dal testo, mi ha steso, mi sta stendendo. È una pausa intima la mia. Desideri e stanchezze, indizi certi d'un avvenire dedito all'ambascia, torbida che si schianta e che ci sfascia, rendendoci più tristi e più deserti. Eppure un giorno questa febbre interna parve svanire quando ci si accorse tardi di quella che sarebbe forse per noi la sola vera amante eterna. Tanto l'amammo per quel solo istante che ella si volse pallida su noi, nell'offerta di un attimo, ma poi sparve. Ella pure sparve come tante altre donne che passano. Col viso seminascosto dal cappello enorme, inasprendo la brama che non dorme, col baleno degli occhi e del sorriso. Mamma mia, questa m'ha schiantato, devo dire, veramente. Scusate, c'ho avuto un momento in cui mi sono dovuto fermare, le non godute. Bella. Se c'era un'ironia sottile era veramente amara. Comunque, un abbraccio a Guido Gozzano, nostro poeta maestro di oggi, e nato il 19 dicembre, che quindi celebriamo in questo suo genetliaco. E passiamo, salutiamo il grande Gozzano e passiamo alla seconda parte della trasmissione con l'ospite telefonico. Avremo il piacere di dialogare con il poeta bolognese Matteo Bellanova, che ci presenterà la sua nuova raccolta poetica, Perdite, per le edizioni Punto a Capo di Alessandria. Bartolomeo ha chiesto come canzone che lo introducesse e che quindi anche rappresentasse questo libro che stiamo andando scoprendo, Prospettiva Nieschi, del grande maestro, anche lui, Franco Battiato. Dico due parole da storico sul principe Aleksandr Nevskij. Questa è una canzone che Battiato ha scritto per raccontare cos'era la Russia, il mito culturale della Russia prima della barbaria sovietica. Lui era un anticomunista convinto. E il principe Nevskij è stato un principe che è diventato leggendario, quasi santo, perché ha protetto la grande madre Russia dall'invasione da un'invasione teutonica. Con un espediente fece arretrare, all'epoca le battaglie erano due eserciti schierati, no, nel campo di battaglia, quindi fece arretrare il proprio esercito, facendo quindi avanzare dando la convinzione all'esercito tedesco di come dire, che i russi fossero in rotta, in ritirata, e che quindi andassero attaccati per schiantarli definitivamente. E l'esercito tedesco, avanzando, cadde in una pozza di ghiaccio che era sottile, che era stato alleggerito. Questo, oddio, se non mi ricordo l'anno preciso, andiamo a vedere, vai. Aspettate, allora, un po' di Miles Davis. Beccavo l'unico momento in cui alla Nieschi, eccolo qua, non suona Miles Davis, ti sto usando per coprire la mia negligenza di storico. Aleksandr Yaroslav Nevskij, stiamo parlando della prima metà del 1200, cioè vi rendete conto, santo, icona, sì, per i russi è un santo. Comunque, i tedeschi del Baltico, va bene, e siamo Miles Davis, e quindi ascoltiamo Prospettiva Nevskij prima di chiamare del maestro Franco Battiato, prima di chiamare al telefono l'amico e poeta Bartolomeo Bellanova. Anzi, fammi scrivere.
Vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. Intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
È successa di nuovo la stessa maledetta cosa. Perché non parte il... Scusate. Ecco, l'ho dovuto far partire io. È strana sta cosa, non capisco. Perché ho tolto la playoff. Ok, va bene. Problema risolto. Allora, grazie Miles Davis. Bene, l'abbiamo sentito Battiato. Ora sentiamo Bellanova. Vediamo se risponde il nostro ospite. Ecco, intanto suona, che è già cosa buona e giusta.
Eccomi Jonathan, buonasera.
Allora, diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Bartolomeo Bellanova. Benvenuto Bartolomeo.
Buonasera Jonathan, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito alla Radio Resistente, e quindi già per definizione è una... Poi ti ho ascoltato comunque la tua... Già mi piace, poi ti ho ascoltato prima quando parlavi del principe Nevsky e di Lozano, eccetera. Bella trasmissione.
Allora, partiamo proprio invece dal principe Nevsky, nel senso... La prima domanda di rito per tutti gli ospiti è quella sulla canzone che hanno scelto per farsi introdurre, sul perché quella canzone. E quindi la domanda tocca anche a te, è perché hai voluto Prospettiva Nevsky di Franco Battiato come, come dire, tappeto su cui arrivare a noi?
Allora, è un bellissimo tappeto volante questo, perché volevo comunque, ci ho pensato un po' prima di risponderti quando me l'hai chiesto, avrei scelto comunque un testo di Franco Battiato, avevo l'imbarazzo della scelta con altri testi, però nello specifico ho apprevalso questa per alcune parole soprattutto, oltre per la dimensione sospesa di sogno, questa neve e le candele accese, e questo ok, ci sta, però soprattutto per le parole che sono, il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ecco, io ne ho fatto un mantra negli ultimi anni, sia negli anni di pandemia, sia in questo anno successivo di guerra e comunque di atrocità che ci sono in giro tutti i giorni. È difficile davvero ed è bellissimo questa immagine, no? Di trovare l'alba. Cioè, secondo me trovare una fiammella, trovare una luce, no? Dentro al buio, che è poi il buio di queste perdite. E quindi ho trovato anche che avesse un'attinenza molto stretta anche col titolo della mia raccolta poetica. Quindi questa ricerca, no? Di ogni giorno di cogliere quel qualcosa che si sottrae al buio, che può essere data dalle parole poetiche, può essere data da un sentimento. E poi lo vedremo, insomma, nel durante.
Ecco, allora parliamo della tua nuova raccolta poetica, Perdite, predizioni punto a capo di Alessandria. Allora, ti volevo chiedere al riguardo, e poi se avrai piacere, noi vorremmo ascoltare qualche testo. Se c'è un tema che lega la silloge, e se sì, quale?
Sì, il tema è quello del titolo, che è trasversale, diciamo, a tutta la silloge. E come silloge è abbastanza compatta, nel senso che appunto si snoda, ci sono tre sezioni, ma si snoda attorno a questo tema delle perdite. E tu hai fatto vedere nella locandina, no, del bar della poesia, l'immagine della copertina. Per l'immagine della copertina è importante, perché oltre ad essere uno scatto molto bello, secondo me, del fotografo Aldo Tomaino, è rappresentativo di queste perdite. Ci sono queste persone, che siamo noi per la strada, persone di tutti i giorni, no? In questo bosco, con le mani sugli occhi, ed è una cecità volontaria. Di chi non vuol vedere, è imparato, è completamente fermo nella sua vita, di chi non vuole più vedere cosa cresce ogni giorno dentro a ognuno di noi e intorno a noi, per il dolore insopportabile, per la frustrazione e l'impotenza anche che questo comporterebbe. Quindi questo snodo di perdite, che vanno da perdite dovute al decadimento naturale del corpo, della psiche, la malattia, no? La finitudine di ogni nostra azione, e come tale questo c'è sempre stato in ogni dimensione, in ogni epoca umana, no? Poi, e questa è la prima sezione. Poi ci sono le perdite invece che ci autoinfliggiamo, ma che sono tante e numerose, e variamente crudele, no? Che volontariamente noi abbiamo queste patologie omicide, no? Del genere umano, come può essere la guerra e tante altre violenze che tutti i giorni si consumano, anche senza arrivare alla guerra, ma anche violenze fisiche, psicologiche e quant'altro. E in questo momento, appunto, come ritorna la canzone del maestro Battiato, nell'ora in cui rintocca il buio, e queste sono le parole di Maria Luisa Vezzali, della sua prefazione, molto precisa, molto puntuale, è la ricerca di questo, di squarciare questo scenario quotidiano, in cui ci troviamo per la prima volta davanti a queste perdite, che sono anche perdite dei sentimenti, di quello che sono i sentimenti, che sono sempre stati sentimenti umani, della compassione, del compatere, no? del patire insieme, di poter essere uomini insieme. E questo si accompagna anche al cambiamento delle condizioni fisiche del nostro stare sul pianeta, dovute ai cambiamenti climatici e a tutto quello che sta succedendo appunto attorno a noi, che noi non vogliamo o non possiamo più vedere. Questa è un po' la silloge che si snoda attorno a queste perdite. Però non è una disperazione, cioè non finisce, diciamo, con una totale disperazione, cioè solo con una presa, con un'osservazione di questo buio che c'è intorno, perché si possono vedere, appunto, come piccole luci, si possono vedere un po' due due, diciamo, due temi, no, che ho snodato un po' nella raccolta: il tema della natura, quindi il rapporto, il riappropriarci di un rapporto vero, di un rapporto intimo con la natura che ci circonda, che comunque di cui noi non siamo padroni, ma è una natura che ci può accogliere e che noi possiamo accogliere dentro di noi in parità di rapporto. E l'altra luce può esserci nell'amore. Infatti l'ultima sezione si apre con delle bellissime parole di Derek Walcott che appunto benedicono quello che è il sentimento umano dell'amore.
Allora, senti, facciamo una cosa. Ascoltarti mi ha stimolato una nuova domanda, ma vorrei fartela dopo una lettura. A questo punto direi che, dato sì che sono tre sezioni, potremmo molto scolasticamente leggere intanto dalla prima sezione, la prima lettura, e sì, poi passare, come dire, successivamente, certo, alla seconda e via discorrendo.
Certo. Allora, nella prima sezione io ho pensato di dargli lo scopo, appunto, per quanto riguarda il discorso che avevamo detto della natura e della continua ruota, no, di vita e di morte e di trasformazione, e quindi tutto si trasforma e non si distrugge nulla. Quando tutto intorno si muore e si marcisce, nell'attesa innervata di marzo, il calicanto ci abbraccia di giallo e carnalità. L'elleboro pudico saluta e si ritira a capochino. La terra non separa la morte dalla vita. È un'incessante guerra di posizione. Non c'è resa o armistizio. Le persone di gambo e di legno sanno a memoria il progetto della creazione, sanno nascere e sanno morire. Dobbiamo farcene una ragione, smettere di sputare napalm e fare terra bruciata.
Allora, Bartolomeo, intanto noto come dire, l'uso dell'immagine metafora fioristica, di cui ho vergognosamente sfruttato anch'io il profumo recentemente, proprio con il calicanto, per cui m'ha commosso, come dire, porca miseria, non sono l'unico che ha questa sensibilità floreale. Senti, la domanda che ti volevo fare era nata dalla spiegazione che ci stavi dando del libro, partendo dalla copertina e poi dipanando le tre sezioni. Allora, ascoltandoti, iniziamo, come dire, a cercare di entrare nel tuo mondo, nel tuo mondo letterario, nel tuo mondo poetico, nel tuo mondo umano. Noi ora sveliamo, come dire, il segreto di Pulcinella. Noi siamo amici, ci conosciamo da anni, per cui insomma ci conosciamo anche personalmente, sia come teste, come anime, come persone, anche come scrittura. Però questo libro è nuovo, quindi è tutto da scoprire, giustamente, è uscito da poco. Quindi vedevo in questa opera, mentre tu la raccontavi, un messaggio che partiva politico, quindi pubblico, quindi sociale, quindi di gruppo, che però poi andava nella direzione dell'intimo, del privato, con una chiave di lettura psicologica della situazione da cui queste poesie sono nate, perché tu raccontavi, sono poesie dell'ultimo periodo, quindi abbiamo vissuto, conosciamo cosa è successo negli ultimi anni, abbiamo prima dovuto subire la pandemia, quindi il confinamento fondamentalmente, e poi la malattia comunque in sé e la lotta sociale e culturale che questa malattia ha portato, spaccando il paese, tra il paese, non solo il paese, l'opinione pubblica, diciamo, tra non voglio aggettivare, ma dico quello che penso io, è la mia opinione, tra imbecilli e persone che volevano semplicemente sopravvivere e andare avanti in questo pazzo mondo. Poi ne stiamo uscendo, ma come ne stiamo uscendo? E questo è il grande quesito non solo morale, ma o psicologico, ma anche umano, anche politico, perché io la penso come te, cioè comunque sono anni nel senso che ormai sono, è il terzo anno che stiamo combattendo questa cosa, c'è stato un ulteriore, e questo è surreale, impoverimento dello spirito umano, dello spirito, come dire, compassionevole che dovremmo avere. Sembra che questa malattia ognuno la stia affrontando e combattendo, quindi la malattia intendo il cambiamento della società, ognuno lo stia affrontando da solo come sia una cosa personale, senza comprendere che, ed è un messaggio mio questo, che se non ne usciamo insieme non esce nessuno, e questo poi vale anche per quello che è successo dopo, per cui questo tragico 2022, oltre a regalarci il mondiale in inverno, cosa che, come dire, ci spezza il cuore a noi bambini che eravamo abituati a, finiva la scuola e c'era il mondiale di calcio, lo dico sorridendo, davanti a febbraio, l'anno inizia con una bella guerra così gratuita, in realtà sono 10 anni che va avanti, lo scopriamo solo oggi, ma va bene. E poi per chi non è un animale, l'estate finisce con l'elezione del governo più di destra che questo paese non vedeva dai tempi del governo Tambroni del 1960. Quindi già il primo governo Conte sembrava il governo più di destra, e i governi Berlusconi il governo più di destra, adesso l'abbiamo anche la Meloni. Insomma, quest'anno di cacca. Detto questo, ovviamente il poeta non è solamente un artista, è un essere umano, è un cittadino, è un soggetto giuridico civile, per cui partecipa, e anche se vuole allontanarsi da quello, comunque scrivendo ne dà una condanna, se è il caso, alla propria opinione. Quindi ti volevo chiedere, queste perdite, in un messaggio, giustamente te mi direi leggete il libro, e siamo d'accordo, leggete il libro, comunque a prescindere, ma quali sono, secondo il poeta Bellanova?
Queste perdite partono da perdite personali, e quindi mi rifaccio un po' anche a quello che tu dicevi, no? Inizialmente, del rapporto che ci ha costretto ad avere con la morte questa malattia, questo Covid. Perché prima comunque, voglio dire, noi negli ultimi 60 anni, 70 anni di pace, tra virgolette, pace apparente, no? In Europa, tutte le guerre che abbiamo fomentato, ma vabbè, diciamo di pace apparente almeno sotto i nostri cieli.
Siamo,
no?
Andati a combattere, abbiamo fatto combattere, sì, gli altri per stare.
Abbiamo fatto, certo, di pace apparente noi. Esatto, e quindi la morte era diventato un fatto solamente personale e spesso rimosso fino all'ultimo. Io una poesia della raccolta, per esempio, che si chiama Onelia, la dico solo come così per introdurre un po', cioè per rispondere anche alla tua domanda, è un'anziana, di quegli anziani che noi vediamo al parco cittadino sotto casa, no? Tutti i giorni, magari con un deambulatore o sulla panchina, che fa la sua passeggiata 10 minuti, mezz'ora al pomeriggio, al solito orario, poi un giorno non la vediamo più. Il giorno dopo non la vediamo più, e quindi ci chiediamo, oppure forse nessuno ce lo chiede in realtà, però insomma mi sono chiesto un giorno, ma che fine ha fatto questa signora, che fine ha fatto lui? Sono queste le perdite intime, sono queste perdite, certo, delle memorie, delle persone che tu incontravi per la strada, che ti raccontavano una vita diversa, una vita dove vicino di casa ti
colori
veniva,
umani, direi.
Sì, ti veniva a bussare per la farina, per lo zucchero e queste cose. Ecco, questo non voglio banalizzare.
No, al contrario, questa è la vita reale.
Questa è la vita reale, quindi il poeta non è che viva, anzi, sulla nuvoletta rosa, però, e si occupa di metafisica. Cioè, io mi occupo di queste cose.
Allora, intanto, Bartolomeo, aspetta, scusa. Volevo dire che mi hai fatto venire la pelle d'oca per la dolcezza del racconto. anche perché la tua sensibilità, che poi la sensibilità appunto del poeta, riesce a notare, come dire, non quello che fa rumore, ma l'assenza. Quindi una signora che magari faceva parte della scenografia, e improvvisamente scompare, no? E quindi la sensibilità umana la nota e sente il bisogno di, per non perderla, almeno di scriverne. Mi hai fatto venire anche in mente una famosa canzone di Francesco Guccini dall'album Via Paolo Fabbri 43, visto che siamo a Bologna con te, giustamente vale la pena di citare anche il maestro, dal maestro Battiato al maestrone Guccini. Questo è quel disco, è una serie di racconti vari, sono 6 canzoni ambientate, diciamo, canzoni scritte di notte, come faceva lui a casa sua, probabilmente gonfio di vino dopo l'osteria. Ma detto questo, una di quelle bellissime canzoni è Il pensionato, che è proprio la storia del vicino di casa. Poi Guccini ha raccontato che quando è morto questo signore si è comprato anche la sua parte e ha allargato, e adesso ci vive la figlia, quella che ha appena sgravato, diciamo, per essere volgare. Detto questo, la canzone di Guccini parla proprio di questo, no? Di questa persona di un'altra epoca, di un'altra educazione, di un'altra misura, lontanissima dal nostro mondo, come raccontavi te, che però è una presenza gentile, o comunque positiva, o comunque non negativa, che già è un passo avanti. E lui se lo immagina però il giorno di quando, insomma, non ci sarà più, ovviamente, visto che è un uomo anziano, lo guarda in prospettiva. Questo però era una fantasia del poeta, diciamo, quella di Guccini. La tua è stata una realtà che hai sentito di scrivere, ma è nella seconda sezione questa poesia?
No, in realtà è sempre nella prima sezione questa, sulle morti.
Vedi tu, no, perché ti volevo chiedere.
Potremmo leggerla, visto che l'abbiamo.
Sì, va bene, non dobbiamo per forza leggere una da una sezione.
Sì, no, magari poi dopo scendiamo. Sì, assolutamente, visto che ne abbiamo parlato, magari.
Se hai piacere di leggerla.
Sì, mi fa piacere. Onedia. La gente, il corvo immobiliare, sta in piedi sulla soglia contornato da un'aureola di luce che schizza dalle finestre spalancate. Già sono rovinati giù per la rampa di scale i tuoi colpi di tosse secchi, i tuoi respiri affannati di nicotina e il sudore appiccicato al deambulatore. Tra pochi istanti arriveranno coppie con figli a scarico, professionisti e cuochi, a marcare il perimetro di ogni stanza desolata, a pisciare i centimetri sui battiscopa, a scardinare gli angoli convessi del cucinotto, dove tu consumavi patate lesse e ricordi. Il tuo mondo, Onedia, l'hanno soffocato dentro 15 sacchi di plastica, giallo-arancioni. Sfastellati settimanali, deviant pubblicitari, i messaggeri di Sant'Antonio, le vestaglie a fiori, le saponette alla lavanda, il detersivo dei piatti 3x2, le foto dei nipoti incorniciati e i santini col borotalco. Hanno caricato tutto per 3 spiccioli su un furgone Euro 0 diretto in discarica. Vintage business o sversamento vigliacco in una scarpata dei colli. Il tuo sorriso cammina da solo al parco. Si siede sulla panchina solita all'entrata. La tua novella 2000 con il 95esimo genetriaco della regina Elisabetta sta dove l'hai lasciata ieri. La brezza impertinente del mattino ne scompiglia le pagine. Inforca gli occhiali ancora, non hai finito di leggere i settimanali.
Ecco, sai, tu mi susciti, sarà il richiamo della Turrita, di Bologna, mi susciti sempre, anche in questo caso, un'altra citazione gucciniana. su questa poesia mi hai fatto venire in mente Stanze di vita quotidiana, che è un altro disco di Francesco Guccini, disco precedente da Via Paolo Fabbri 43, anche perché quello che racconti è, come dire, la quotidianità di cui rimane come una sorta di profumo, no? O l'ombra della quotidianità, no? Gli oggetti della persona che non c'è più, che sono lì comunque, che la richiamano, è veramente inqualificabile con un semplice aggettivo quello che sia la morte. Il fatto che, sai, ora non voglio intristire tutta la nostra conversazione, però ci penso spesso, quasi tutti i giorni, diciamo, di come quando una persona viene a mancare, la vita intanto continua a scorrere comunque, niente la potrà mai fermare, ma rimangano tutti gli oggetti che accumuliamo. Io poi sono un accumulatore di libri, li leggo, non sono di quello il tipo che li compra e poi li mette, no, io li leggo tutti quelli che compro, però giustamente. Però nel senso, ho una libreria che sta diventando sempre più ricca e grande, quindi c'ho l'incubo, devo trasferirmi, no, prossimamente, e penso, oddio, tutta sta roba come cavolo la porta a giro. E allora la leggo anche questa immagine del trasloco alla chiusura di una fase, comunque, quindi è una specie di piccola morte, no? Ora tu invece ovviamente tratti la grande morte, o meglio la signora morte, e la signora, lo dico con rispetto, e no, era per farti i complimenti, ecco, era per dire che hai avuto una sensibilità potente nei confronti di questa signora. Senti, allora io direi che a bomba rutilante leggiamo una poesia dalla seconda sezione, così facciamo onore anche a tutte le parti del tuo libro.
Certo, della seconda sezione, che è quella appunto che riguarda quelle che sono le morti o le perdite che comunque ci auto-infliggiamo, a differenza della prima sezione, io vi leggerei allevamenti intensivi. Allora, qui ritorniamo al discorso della guerra che da febbraio ci sta vicino. È una delle 60 più o meno conflitti in corso, però è quella che ovviamente essendo diciamo vicino a noi è quella che ci riguarda di più. E io quindi vi faccio una dichiarazione del primo ministro inglese, allora primo ministro Boris Johnson, 17 giugno 2022. Quando si parlava, diciamo, dei ricambi per il fronte, diceva quanti giorni occorrono per creare, per poter, diciamo, dare il cambio agli uomini del fronte con altrettanti uomini pronti e non stanchi di avere già combattuto. Sentiamo. Ovviamente questo, vuol dire, vale a maggior ragione, questa è una dichiarazione che Johnson ha fatto, no? Questo lo voglio dire solamente per evitare qualsiasi malinteso. La guerra, ovviamente sappiamo chi l'ha, diciamo, l'invasione, chi l'ha scatenata, e questi ragionamenti, questi calcoli di giorni ovviamente li fa e ne fa anche di peggiori, però non l'ha dichiarato, almeno io non l'ho, io questa cosa l'ho sentita dopo la dichiarazione di Boris Johnson, sì, e non quelle di Putin.
Bartolomeo, a favore, lo dico tra virgolette, di Johnson, ricordiamoci che era quello che quando scoppiò il Covid disse che l'Inghilterra in quanto isola era privilegiata, diciamo, la protezione, e che comunque al massimo l'avrebbero svangata grazie all'immunità di gregge. Basta questo per capire l'intelligenza dell'uomo.
Okay, il personaggio, infatti, anche questa c'entra col gregge. Allevamenti intensivi. Il primo ministro assicura che occorrono 120 giorni per i ricambi, 120 giorni per produrre 10.000 soldati nuovi. Il ciclo produttivo di un suinetto in un efficiente allevamento intensivo è di 180 giorni prima della macellazione. Il ciclo produttivo di un agnello pasquale è di 50 giorni. Stiamo nel mezzo tra pecore e maiali. 120 giorni per produrre soldati da ragazzi da poco svezzati, coi primi amori, le passioni, le illusioni e il sesso a boccali. L'umano è deflagrato secco nelle schegge di un missile. La polvere di ciò che resta è uno sputo in faccia al cielo.
Sento una cosa, ma aspetta, ho sbagliato, ho fatto un danno. Senti, ti volevo chiedere, quando l'hai scritta questa poesia? Qual è stato il motore che ti ha portato a dire io voglio scrivere questa poesia?
Allora, è stata la dichiarazione del 17 giugno, quindi sono stati nei giorni, l'ho scritta nei giorni successivi. Fatte una, forse delle ultime, la raccolta si è chiusa praticamente con i testi estivi, luglio, giugno, quindi diciamo che è una delle ultime, scritta a giugno. E c'era ovviamente c'erano tutti i mesi di guerra dietro, dal 24 febbraio, c'erano le torture, c'erano i morti visti per strada, ma soprattutto
mi spiego meglio, scusami, non il fattore scatenante, ce lo immaginiamo. Cosa ha scatenato in te, come ti sentivi quando hai preso la penna in mano e hai detto cazzo, io voglio scrivere questo perché non voglio essere complice del silenzio, immagino, mia interpretazione.
Sì, a me quello che ha fatto, cioè che mi ha fatto scatenare la scrittura, che a differenza di altre poesie o a differenza di Onedia, ma di altri testi, io qui ho voluto isolare, cioè quello che era l'io poetico, no? E quello che era il mio sentimento, e con un testo molto più, permettimi il termine, cioè scientifico narrativo, cioè discorsivo. Se io mi sono andato a vedere, mi ha scatenato questa cosa quando lui dice ci vogliono 120 giorni per i ricambi, cioè il fatto della disumanizzazione, che l'ho trovato una cosa molto disumanizzante, no? Parlare di ricambi per dire di soldati, cioè di uomini, di ragazzi. Certo. Okay. E quindi dove io intervengo è solamente in quel passaggio, ragazzi da poco svezzati con i primi amori, le passioni, le illusioni, ma il resto mi sono andato a vedere prima di scrivere, volevo capire invece per creare quindi un ciclo produttivo, perché sappiamo poi come si va a finire, no? Si va al fronte, no? Poi dopo ovviamente qualcuno muore, e quindi i 120 giorni di un uomo li sono andati a confrontare e a vedere con quelli che sono invece cicli produttivi in un allevamento intensivo di suini o di agnelli pasquali, e quindi da lì che mi ha scatenato questo tipo di confronto.
Ricordati, Bartolomeo, tutti i maiali sono uguali, ma qualche maiale è più uguale degli altri. Senti, allora, vecchio mio, siamo quasi ai saluti della nostra chiacchierata. Io chiuderei con una lettura dall'ultima sezione, ma prima ti faccio una domanda tecnica. Se e dove e quando chi volesse possa venire a conoscerti di persona in una presentazione di Perdite.
Allora, presentazione di Perdite, io le prossime date sono il 19 di gennaio alle 18.30 a Bologna, libreria Sette Volpi, e il 20 gennaio alle 17.30, ancora non ho la certezza dell'orario, tra le 17 e le 17.30 a Milano, libreria Popolare, insieme ad altri autori punto a capo, quindi sta venendo fuori in questi giorni la relativa locandina, la relativa informativa.
Spero che chiamino anche me, allora, maledizione. Visto che sono, come dire, anch'io autore punta a capo, una cosa di poesia, scusami, no, perché c'è questa io ho pubblicato narrativa, no, te lo chiedo in diretta, scusa. È una cosa specifica,
Una cosa Io ho capito così, però non la sto organizzando io, per cui mi hanno detto chiameremo altri autori punta capo, ho capito per letture poetiche, sì, io ho capito questo.
Va
però,
bene, va bene, va bene, va bene. Ci dirà. Era solamente una cosa, protomomia. Va bene, dai, leggici
queste
allora.
Sono le due date e poi vedremo le altre, le metterò tutte ovviamente sulla mia pagina Facebook o Instagram. Allora, dall'ultima sezione per lasciare con un barlume che ci eravamo detti, no, all'inizio, di speranza da questo buio che finora ci siamo raccontati, volevo leggere questa poesia che è volume. La mia voce ti resterà sempre addosso, sarà il ventriloquo della mia anima sfusa, emigrata dalla mia carne. Quando penserai a un futuro di falò di pianti, quando ogni alba ti sembrerà un marmo in faccia dopo l'insonnia, tu aggrappati alla mia voce, appesa come un gancio in mezzo ai tuoi seni. Tu cercala sempre la mia voce, come si cerca un balocco prezioso nascosto tra i rami dell'albero di Natale, e fatti tirare per la sottana dalle mie parole, non ti daranno tregua. Apri i volumi delle nostre storie, che avevi ordinato in libreria, dai volume alla mia voce ogni giorno, alle pause, agli inciampi, sulle ghiaia delle dimenticanze, e passeggia piano lungo le banchine delle parole frequentate insieme. Ascolta la mia risata, intrappolata nel pulviscolo di luce, tra le stecche delle tapparelle, e parlami, parla al merlo della aiuola condominiale, al ritornello dell'upupa. Sono io che non me ne voglio andare lontano dal tuo profilo.
Allora, ovviamente parole calde per una donna fortunata, e con questo bruciore di vita salutiamo e ringraziamo di essere stato con noi il poeta Bartolomeo Bellanova, che ha presentato la Silloge Perdite, edizioni punta a capo di Alessandria, e in ultima istanza, oltre a salutarlo, lo abbracciamo con grande amore. Ciao Bartolomeo, grazie di essere stato con noi.
Grazie Jonathan e grazie a chi è rimasto con noi in questa mezz'ora, un abbraccio collettivo a tutti, grazie tanto, ciao, a presto.
Alla prossima, caro. Allora, caro Bartolomeo ci ha deliziato con le sue poesie da Perdite, la sua ultima silloge poetica e per l'edizione punta a capo di Bologna, di Alessandria. Bartolomeo di Bologna, ha fatto una crasi tra posti del mondo, e tra le sue alate parole chiudiamo la seconda parte della puntata e apriamo la terza, che è la pagina storica. Accadde oggi, 19 dicembre.
And when the broken-hearted people for though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Eccoci in onda con il bar della poesia. Abbiamo il solito problema dei compagni di sala che fanno canzoncine da dementi. Mentre noi ascoltavamo i Beatles, e ora vi dico perché, loro fanno i Blink, ora stanno facendo i Ramones, quelli ci piacciono, va bene. Comunque, siamo arrivati alla pagina conclusiva della puntata, l'accadde oggi, il 19 dicembre. Vediamo gli eventi. 1793, a Tolone, Napoleone Bonaparte sconfigge gli inglesi e diventa generale sul campo. 1843, la casa editrice Chapman and Hall pubblica la prima edizione di A Christmas Carol, canto di Natale, di Charles Dickens, Carlo Pistolone. 1935, vengano commercializzati gli slip. Prima, niente mutande, pigiamone sotto il vestito. Non lo so, però mi immagino una cosa del genere. Vedete Mussolini in pigiamone. 1945, l'Austria ridiventa per la seconda volta una repubblica. La prima, ricordiamo, venne interrotta dall'Auschluss nazista, cioè l'annessione del 12 marzo del 1938. 1972, l'Apollo 17 termina l'ultima missione dell'uomo sulla Luna, rientrando sulla Terra. È l'ultima volta, 50 anni fa, oggi, che l'uomo ha messo piede sulla Luna. La Luna, tanto sognata dai poeti. 1974, l'Altair 8800 è il primo personal computer messo in vendita. Oggi, nel 1976, la ragione per cui ho voluto inserire Lady B come canzone di riflessione sul tempo e la storia. I Beatles rifiutano un'offerta da 50 miliardi di lire dell'epoca per tornare a suonare insieme in un concerto. Questo può voler dire due cose: A, che si odiavano a bestia; B, che potevano permettersi di rinunciare a tutto quel popò di denaro. Comunque sono in 4, 12 miliardi e mezzo, che oggi fa una roba tipo almeno 7 milioni d'euro per un concerto, una cosa del genere. Però 7 milioni calcolati all'epoca, quindi probabilmente 70 milioni d'euro. O C, Paul McCartney, in quelle incidente, è morto, c'è un sosia e bla bla. 1981, la Spagna adotta la sua attuale bandiera dopo il ritorno alla monarchia. 1997, esce il terribile film Titanic. 2016, drammatico attentato di Berlino. Un tir si scaglia su un mercatino di Natale provocando 12 morti e 48 feriti. Me lo ricordo bene. Ero all'Elba. Me lo ricordo, come mai ero all'Elba? Boh. I nati. No, forse quello di Nizza era all'Elba, l'estate, tipo Ferragosto. 1861. Ah, ecco i nati, questa è bellissima. Cioè, sono liste belle queste. 1861 nasce Italo Svevo, scrittore italiano. Allora all'inizio pensavo, faccio la puntata su Italo Svevo. Non l'ho mai letto, cazzo. 1883, subito, nasce Guido Gozzano, poeta italiano. No, no, aspetta, faccio la puntata su Gozzano, a posto. 1906, nasce Leonid Ilyich Brezhnev, stato presidente, anzi presidente, lì non c'era il presidente, c'era segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, fino alla sua morte, nell'83-84. 1910, nasce Jean Genet, scrittore francese. 1915 nasce la cantante francese, oggi nasce Edith Piaf, tant'è che chiuderemo con il suo ultimo capolavoro, la sua ultima perla, Je ne regrette rien, non rimpiango niente. 1919 nasce Giacomo Perlasca, ufficiale italiano, ricordiamolo, uno dei giusti, un eroe italiano, durante la seconda guerra mondiale aiutò a salvare la vita di non so il numero preciso, però tante persone dalla barbaria nazifascista. 1924 nasce l'attore italiano Alberto Lupo, che ricordiamo nel magico duetto con Mina, parole. 1929 nasce l'ex calciatore italiano, zio di un famoso portiere, anche lui però portiere, Lorenzo Buffon, giocato nell'Inter, grande Lorenzo. 1942 nasce il presentatore americano Gene Okerlund, che chi come me è appassionato di lucha libre, di catch, di wrestling, si ricorda negli anni 80 per essere un intervistatore. Nel 1963 nasce la bellissima attrice americana Jennifer Beals, che ricordiamo negli anni 80 per Flashdance, ma soprattutto per Elwood. Yes! Nel 1966 nasce l'ex sciatore italiano, noto ex carabiniere e grande bischero, Alberto Tomba. 1972 nasce la bellissima, oggi compie 50 anni, quando era più giovane era una ricca fantasia erotica, l'attrice americana Alicia Milano. Mentre nel 1977 vede la luce la cantante italiana Elisa, che devo dire non mi ha mai detto una ceppa di nulla, lo dico con un certo orgoglio. Nel 1980 nasce l'attore americano Jake Gyllenhaal. E nel 1987 nasce l'antipaticissimo calciatore algerino di origine, ma francese, di passaporto, Karim Benzema, che abbiamo visto quale antipatica figura abbia fatto a questo mondiale, si è infortunato e poi si allenava e giocava con Real Madrid. La Francia non ha vinto il mondiale, però c'è stato il mondiale, ha detto una parola sull'Argentina, campeon du mondo. Do mondo, come si dice, bellissimo, è stata una bellissima finale, anche da francese adottato me la so goduta. Ci vediamo fra 4 anni negli Stati Uniti, Messico e Canada, va bene. Benzema, faccia di merda, comunque ci tengo a dirlo, homme de merde, ecco. 1848, qua passiamo ai morti, questo è il momento magico, passiamo ai morti. 1848 ci lascia la scrittrice inglese, e anche volendo avremmo parlato, potuto parlare di lei, ma grazie a Dio c'era Gozzano, Emily Bronte, Cime tempestose. 1851 muore uno dei più grandi pittori della storia dell'umanità, l'uomo che ha inventato l'impressionismo francese, il pittore inglese William Turner, detto amichevolmente da me stesso il pistolero. 1915 muore lo psichiatra tedesco Alois Alzheimer, quello che ha diagnosticato l'omonima malattia. Nel 1992 muore il giornalista italiano Gianni Brera, è stato uno dei maestri della penna sportiva. Nel 1996 ci lascia il grandissimo attore italiano Marcello Mastroianni, ora provo a imitarlo, ma che ci faccio io qui? No, non sono capace. Era bravo a imitarlo Bobo Rondelli, a cui mandiamo un grande abbraccio, che in ospedale ha avuto un'ischemia, non si sa, insomma, non si sa come sta, però gli mandiamo tutto il nostro amore, per quello che vale. E nel 2004 ci lascia la più grande soprano italiana del Novecento, Renata Tebaldi. Ora non me ne vogliano le sue colleghe antagoniste. Questo è stato il 19 dicembre, accadde oggi. Sono stati con noi Sex Pistols e Miles Davis. Tu mi viaggia! Senti, questa è l'eroina. Mitico. Coi Sex ritorneremo nella sigla finale con l'altro capolavoro. Ma abbiamo avuto Guido Gozzano, Bartolomeo Bellanova, David Riondino, Franco Battiato, i Beatles. Chiudiamo con Edith Piaf. Signori, per il 19 dicembre è tutto. La prossima puntata sarà uno speciale di Natale il 28 dicembre, che è mercoledì pomeriggio. Andremo in onda per 4 ore, capito? Portatevi da mangiare, dalle 16 alle 20. In studio con me ci sarà il filosofo, scrittore, saggista, storico, poeta, tossico, drogato, bisessuale, ce l'ha un po' tutte, Marco Incardona. In collegamento telefonico avremo Irma Bacci, che è la madre del giovane poeta che fu Gabriele Galloni. Ci vediamo fra 9 giorni. Di mezzo c'è il cazzaccio di Natale, mi dispiace perché io lo odio, ma me ne vado all'Elba, e a Capodanno me ne vo a Parigi. Speravo di trovarla in festa per ragioni sportive, ma va bene così. Il Papa ci ha messo una parola. E ora basta con le cazzate. Lascio l'ultimo commento a Edith Piaf. Fra l'altro, dove vado a vivere, perché quando sono a Parigi dormo nel palazzo in cui la Piaf è cresciuta.
Non, rien de rien. regrette rien, ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Oh, ma siete ancora lì? Non vi è piaciuta? E allora non ci venite più a bere al bar della poesia. E adesso, Munches Bibendum.
Human being, there is no future. pensiero ribelle ancora ci sta.
Amici di Radiograd, ricordatevi, tutti i lunedì dalle 18 alle 20 al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo, sottoscritto, poeta anarchico e antifascista, con un programma anarchico, antifascista e anti-juventino. A lunedì.